ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Di nuovo in diretta con Radio Raffaella 1. Vi ricordo tutti i possibili contatti con l'emittente, la pagina Facebook ovviamente. In frequenza siamo sui 104,7 e 87,5 per la Valle dell'Irno e zone limitrofe. Siamo sul web ovviamente dal Polo Nord al Polo Sud su www.radioraffaella1.com. E poi c'è un numero WhatsApp che è 393-047-6075 per chiunque volesse contattarci. Stiamo parlando quindi con Renato Siniscalchi ai microfoni e gli altri ospiti del Comitato per il No al referendum costituzionale, che si è costituito anche a Montoro lo scorso 4 febbraio 2016. Si parlava con i colleghi, gli amici del Comitato, appunto dei vari aspetti più deleteri della riforma costituzionale. Quindi si diceva che salta un po' l'equilibrio tra gli organi dello Stato, quindi si passa da una repubblica tipo parlamentare a un miscuglio in cui vede ovviamente preponderante il partito di governo, perché poi ovviamente vado a dire una cosa importante che non ancora abbiamo sottolineato, e questa legge viaggia in combinato disposto con il cosiddetto Italicum, già licenziato dal Parlamento e quindi attualmente in vigore, per cui se oggi si votasse si voterebbe, o domani si voterebbe con l'Italicum, che praticamente, come ben sapete, senza una soglia minima di sbarramento consente al partito che eventualmente al primo turno raggiungesse il 40% più uno dei voti o al ballottaggio prevalesse, di fare un po' assopigliatutto prendendo il 53% degli eletti. Quindi queste due diciamo riforme, una già passata e una in corso di allestimento, che speriamo non passerà, quella costituzionale, determinerebbe, diciamo, se parliamo un po' in soldoni, con un attuale diciamo orientamento dell'elettorato che vede tra il 50 e il 60% se va bene a votare. Fate un po' il calcolo, con un partito che col 20% può prendere dopo al secondo turno la maggioranza assoluta al Parlamento, parliamo praticamente di una maggioranza che 10-15% che può fare assopigliatutto. E questo è un aspetto veramente inquietante, siamo al contrario veramente della democrazia, e quindi si rischia di allontanare, poi questo è l'aspetto più inquietante, ancora di più quel poco di gente che ancora crede che andando a votare si possa fare qualcosa. Certo.
Emilia Romagna
39%,
ma il dato effettivo è che il governatore governa col 17% dei voti,
e quindi c'è prove tecniche di regime, potremmo dire. E dicevamo, quindi questo è l'aspetto inquietante. Poi, se vogliamo andare, prendevo una norma così a caso in cui praticamente si evince proprio plasticamente questo entrare a gamba tesa del governo rispetto agli altri poteri dello Stato. Parliamo del nuovo articolo 72, tra l'altro novellato in maniera veramente indecente, con non so quanti commi, qua saranno 20 commi, una cosa incredibile per una norma costituzionale, che prevede appunto al settimo, ottavo commo, qua non sono qui a contarli, che in alcuni casi, a parte quelle leggi costituzionali che prevedono altre leggi che prevedono una maggioranza, diciamo la partecipazione di entrambe le Camere, quindi dell'iter cosiddetto normale, anche se poi tanto normale non è, che il governo può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare entro 5 giorni della richiesta, quindi siamo proprio al diktat del governo rispetto al Parlamento, legge indicata come essenziale per l'attuazione del programma. Quindi stiamo attenti alle parole, quindi ritenuta quindi da un organo di governo a sua discrezione, dice questo può essere anche, che so, l'aumento del gettone del Consiglio dei Ministri, che è ritenuto essenziale per l'attuazione, perché sennò i ministri non vengono alla seduta del Consiglio, e lo impone, lo mette, diciamo, schedulato, quindi lo impone nell'ordine del giorno della Camera. È un esempio classico di assoluta prevaricazione di quelle che sono le prerogative parlamentari di una Repubblica democratica. Ma questo è uno dei tanti esempi, forse uno dei più macroscopici, ma ce ne sono altri nel testo della legge che non possiamo qui approfondire, ovviamente per ovvi limiti di spazio. Ma ritornavo, lo dico soprattutto agli ospiti che sono venuti dopo che io avevo iniziato, al discorso che facevamo, che poi è quello che dovremmo un po' capire tutti. Nel bene e nel male, questa Costituzione, con tutti i suoi difetti tecnici, ovviamente dopo 70 anni, come ogni macchina può richiedere un rodaggio, un aggiustamento, un qualcosa, nei suoi aspetti quantomeno più diciamo che sono diventati un po' obsoleti, ha comunque rappresentato, ripeto, fino a qualche anno fa, diciamo, la maggioranza, la stragrande maggioranza italiana, perché fu votata, dicevo, da tutto il Parlamento allora, a parte i fascisti che erano fuori per ovvie ragioni, perché venivamo fuori dal ventennio, furono votati da quasi tutti i partiti, quindi dalle tre grandi famiglie politiche, quella cattolico-democratica, quella laico-repubblicana-liberale e quella social-comunista, marxista, se vogliamo essere più chiari. E che quindi rappresentavano con elezioni in cui veramente andava a votare il 90-95% degli elettori, cioè praticamente rimanevano a casa proprio i paralitici e i deficienti, quelli che non capivano. Esattamente, nella prima del 46, il referendum. Bravo, sai, con l'augurio a tutte le donne, soprattutto a quelle che vivono situazioni di prevaricazione in questo mondo un po', che sta vedendo un po' molta violenza verso di loro. Dicevo. Noi andiamo con questo, con questi presupposti di cui parlavamo prima, quindi questa legge elettorale, di questa maggioranza raffazzonata che ha partorito questo, sta partorendo questo mostro, diciamo, settimino, se vogliamo dire così, e avremmo una Costituzione che non è più una Costituzione in cui tutti noi ci riconosceremmo. E questo, immaginate quale devastazione sul piano sociale, dei rapporti interpersonali, anche di chi si sente fuori, escluso da questo discorso, perché non era rappresentato in Parlamento, magari non l'ha voluto, non ha deliberato, perché il colmo è che, e questo dico anche al caro Leandro, che neanche paradossalmente gli stessi elettori dei partiti che attualmente sono maggioranza hanno votato per un Parlamento costituente, questo lo dobbiamo ricordare, bisogna ammetterlo, ma al di là di quello che possono essere i nostri atteggiamenti sull'attuale quadro del governo nazionale. E questa è la cosa che mi preoccupa. Vorrei che su questo l'opinione di tutti voi presenti, perché rischiamo veramente di non avere più una casa comune, anche se questo termine è un po' abusato, magari anche retorico, e in cui praticamente ci troveremmo quasi degli esclusi, dei profughi a casa nostra, dal punto di vista politico e istituzionale. Vorrei su questo un'opinione di tutti voi qui presenti.
Sì, prima di parlare dei difetti, come stavi giustamente dicendo tu, relativamente a questa riforma, mi immedesimo in chi la propone e in chi soprattutto è a favore di questa riforma. Cioè, avevamo detto la questione della spesa, quindi revisione della spesa, evitiamo il costo del Senato e soprattutto aumentiamo la velocità nel legiferare. Entrambe le cose, secondo me, sono, diciamo così, muoiono prima ancora di partire, perché per quanto riguarda la velocità nel legiferare, noi abbiamo esempi classici che cose che si vogliono fare si fanno. Lodo Alfano, la recentissima Boccadutri.
In 48 ore, 48 ore.
Quindi cose che si vogliono fare si fanno, le cose che conviene fare si fanno. Poi per quanto riguarda la spending review, sì, non li paghiamo questi 100 senatori, ma innanzitutto chi li elegge come? Elezioni di secondo grado, ma come? Perché non c'è scritto nella riforma elettorale.
Sì, questo è un altro aspetto.
Nella riforma costituzionale.
Bocciato, ne fanno direttamente capo alle regioni per vedere voi come.
Regioni e sindaci, ma come?
Ovviamente si dice la prima volontà che non si capisce bene.
Perché,
come
viene Nicola, la spending review, ricordiamo quando sono tre commissari fatti fuori? Hanno messo un capitolo a parte sulla spending review e poi hanno fatto fuori tutti e tre i commissari.
E quindi arrivavo al concetto che oltre alla poca rappresentatività si crea anche il conflitto di interessi ancora ulteriore, perché facciamo un esempio concreto che magari può attingere già al nostro territorio. Noi abbiamo un presidente della provincia che è anche sindaco di Ariano. Potrebbe, una volta che esce fuori questa riforma costituzionale, diventare anche senatore. Cioè, ci rendiamo conto, diciamo così, quanto è sbagliata una cosa del genere? Cioè, non ha nessun senso che un sindaco, già un sindaco che è presidente di regione, può in qualche modo influenzare decisioni di area vasta su quello che è il suo comune. Già questo. Ma quando poi, qualora diventasse addirittura senatore, come si potrebbe?
Un comune medio piccolo, diciamo.
È un comune medio piccolo,
città,
esatto,
una metropoli,
esatto,
con tutti, esatto, i problemi di Roma o di Napoli, che fa il sindaco di Napoli o di Roma, il senatore e città metropolitana, perché il sindaco di
quattro confusioni.
Siamo proprio alla,
è veramente qualcosa di
al contrario della razionalità, proprio alla illogicità costituzionale.
Assolutamente sì. E quindi
difficile legati alla struttura del Senato, a parte la quota elettiva, cioè lo stipendio, l'emolumento dato agli eletti, ma tutti gli uffici tecnici, tutti i maggiordomi, eccetera, eccetera. E poi si ripristina.
Non viene toccato, ovviamente.
Che rappresenta quello il vero costo. E poi, naturalmente, c'è il regalino che piace a tutti, cioè l'immunità. Praticamente.
Ovvio. Infatti, l'immunità che fa sempre comodo.
Dato il livello medio di moralità dei consiglieri regionali, è abbastanza inquietante.
Ma perché poi introdurla solo per i senatori e non per i parlamentari? Cioè, sta cosa non si è capita.
È caratteristica, tra l'altro, la questione dell'immunità si capisce bene in quel film recente Suburra, non so chi l'ha visto.
No,
non l'ho avuto il piacere. E comunque c'è questo parlamentare che fondamentalmente porta avanti una serie di leggi, vabbè, tutta una serie di cose complicate sulla questione Ostia e la gestione delle case popolari ad Ostia, ma ha un problema perché pare che una prostituta che stava con lui muore, viene accusato di occultamento di cadavere, e quindi nel momento in cui il film finisce, nel momento in cui cade il governo Berlusconi, quindi si andrà molto probabilmente alle elezioni, non si capiva ancora in quel momento, e lui ha bisogno del posto nel partito, quindi il posto nella lista, perché deve essere immune, cioè perché deve guardarsi da questo reato penale che ha commesso e che potrebbe mandarlo in galera. Quindi vabbè, questa cosa,
la sottile differenza tra Senato e Camera, perché alla Camera comunque sei utile al governo e quindi vai a legiferare, quindi come voto, e quindi anche lo Stato ti proteggerà automaticamente. Nell'area del Senato, dove non c'è più quella cosa ma c'è solo, diciamo, il parcheggio, è normale che tu devi mettere qualcosa in più per stimolare questa situazione.
Inciso, come l'abbiamo detto all'inizio, è importante quello che cambia di fondamentale è che la fiducia al governo sarà votata soltanto dalla Camera e non più dal Senato.
Però, come diceva giustamente Renato, attenzione, perché loro votano sulle leggi costituzionali.
Sì, 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 sì. Anche su quelle che riguardano le autonomie locali.
Quindi sì, cioè, non è un potere da poco. È una cosa abbastanza...
E poi un altro aspetto strano che diciamo confligge con la presunta, diciamo, riduzione a poca cosa del Senato, è che i 5 giudici costituzionali attualmente votati in Parlamento in seduta comune, 3 vengono eletti da 630 senatori e ben 2 da 630 deputati, e ben 2, quindi con una sproporzione assoluta tra chi elegge e l'eletto. Quindi 100 grandi elettori eleggono 2 giudici costituzionali, 630 ne eleggono 3. Quindi siamo un'altra stortura evidente, anche del principio proprio di matematico, se vogliamo, anche qui. Siamo contro ogni legge. Perfetto. Francesco, tu volevi dire qualcosa in proposito?
Qualcosa di più generale. Secondo me bisogna andare, lo impongono i tempi, lo reclamano i tempi, verso la democrazia diretta, perché la democrazia rappresentativa in generale c'ha grossi limiti, per cui c'è sempre un trade-off. Quando si cerca di modificare il mix apparato istituzionale e legge elettorale, che poi in realtà è la combinazione di questi due elementi che va letta sempre insomma in modo sinottico, perché tra la legge elettorale e l'apparato istituzionale, ma assolutamente sì, per cui noi, cioè, secondo me bisogna andare verso una direzione in cui il cittadino deve avere sempre più potere e la persona che si presta a rappresentare la volontà popolare deve essere legata in qualche modo a un mandato, a un qualcosa che si va a svolgere. Invece qui praticamente si introduce tutta una serie di effetti capacitivi, per dirla, cioè, quindi si interpongono sempre più materassi, per cui praticamente questa classe politica che viaggia nell'iperurani, non tocco coi piedi per terra, e cioè si nominano tra di loro praticamente. Ci sta, una volta che tu hai votato il Parlamento, poi dopo il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica elegge la Corte Costituzionale, cioè, quindi praticamente dov'è il controllo del cittadino, cioè, in tutta sta faccenda? Se una riforma si deve fare, e poi tutto questo, il conflitto di interessi, la commissione poteri economici e potere politico con l'informazione, cioè l'Italia è malata di queste cose, e questi giustamente, ben sapendo che
vanno in direzione opposta,
vanno proprio a ingangrenire tutto ciò che stanno, cioè questa legge, io vorrei proprio magicamente con una macchina del tempo entrare in quella stanza dove si sono riuniti, ma sicuramente non più di 7-8 persone, per scrivere questa legge praticamente, per capire quale, cioè qua c'è suicidi, aziende che chiudono o vanno fuori,
disoccupazione giovanile, cioè questi sono i problemi reali delle persone. E poi la politica, se deve essere fatta una riforma adattata ai tempi rispetto a quando è stata partita la Costituzione, è diciamo un attimino di elevare la qualità delle leggi e magari velocizzarle nella misura in cui può essere diciamo può migliorare i tempi di risposta rispetto ai mutati, alle mutate condizioni delle economie, perché oggi l'economia viaggia con velocità paragonabile a quelle dell'informatica, per cui diciamo così i processi decisionali potrebbero essere giustamente adeguati, ma come diceva Niccolò, quando si vuole fare una cosa si fa e poi giustamente si viene a dire che no, le leggi sono macchinose eccetera eccetera, quindi come si fa a garantire la governabilità, l'onestà?
È sicuramente un aspetto molto importante,
è una fase difficile da dire, perché stando di là molte volte all'opposizione di tante cose, no? Oggi mi verrebbe da dire grazie Renzi che ci governi, perché probabilmente siamo in una situazione o che il popolo, rispetto forse all'unica cosa che ha mai detto bene Berlusconi, il popolo è sovrano, cioè e agisce da sovrano, quindi prende in mano i metodi decisionali, li pratica e li attua, nel senso che dice io qualsiasi persona al di là che vai a votare, poi la controlli nel senso di vedere cosa fa, come si attua e in quanto tu stai sbagliando, poi c'è una reazione contraria, quindi non votando più quella persona oppure scendendo in piazza come si faceva tanto tempo fa per contestare le cose che non vanno bene. Perché
il rigore sbagliato, per esempio.
Perché al di là di quello, veramente a volte è vedere le mille ingiustizie che si fanno e tutto il resto, e poi vedere le manifestazioni o gli incontri o tutto il resto, che la partecipazione resta chiusa in quel nucleo di persone che attivamente si attivano sui territori, sui problemi vari, e resta chiuso là. Ogni tanto mi domando, dico, ma sbagliamo noi? Stiamo noi che diciamo altre cose? Oppure perché non, sempre dire no, quelli popoli, vabbè, non si informano, non si fa, però se ti tolgono un pezzo di diritto, ti tolgono il sociale, tuo figlio è disabile, non c'ha più niente, cioè il disoccupato e tutto il resto, quando tu la tua famiglia non arriva a fine mese, perché non esplode il disagio? Cioè, e questo è il punto di perché non lo so, ma al di là di quello l'impatto
frammentata, cioè viviamo in una società in cui praticamente c'è la frammentazione, per cui praticamente i disagi non dialogano tra loro. Ci sono tante solitudini che non si parlano, per cui la solitudine del cassa integrato di Torino non con il cassa integrato di Montemiletto sono due mondi che sembrano lontani, diciamo secoli, no, anni luce, sebbene siano sì, diciamo, no, come situazioni vicine. Paradossalmente, in un mondo in cui la comunicazione è praticamente in tempo reale.
Ma il pezzo, sai qual è stato? Che per gli anni, no, al di là degli effetti Berlusconi, che per essi, che per tanti anni poi abbiamo detto: vabbè, il pezzo della politica stessante, non ci possiamo fare niente, fanno le cose da solo, no? E si è creato quel mondo a parte, quella rassegnazione rispetto a quelle cose che noi non le possiamo più cambiare, che poi hanno reso le persone, diciamo, ferme al palo rispetto alle situazioni che sono successe. Perché poi quando tu vedi per televisione, no, e Renzi viene là e ti dice dei dati che tu paradossalmente sul territorio vedi che non sono veri, no, e dici ma allora questo che sta dicendo?
Stiamo perché nella rappresentazione della democrazia
nel job pack delle le aziende chiuse e riaperte sotto un altro nome, quelle sono nuove assunzioni. Cioè licenziati il giorno prima, riassunti il giorno dopo con la nuova azienda, là risultano come nuove assunzioni. Ormai siamo nel paradosso più totale. Il popolo non risponde, nel senso nelle liste comunali, se vogliamo a livello comunale, a livello provinciale, perché hanno abolito la provincia, però si votano tra di loro. Addirittura il PD, che è la maggioranza, non si riesce a votare il proprio candidato per gli scherzi interni, il VCDM e tutte le varie sigle che ci sono all'infinito, e poi alla fine ti riscontri in quello, poi arriva a livello regionale e poi il nazionale, perché è tutto collegato, e in tutti questi collegamenti non c'è il pezzo del territorio che risponde a queste situazioni, perché è questo che ci dobbiamo, perciò dico, a volte dico, guarda, lasciate di questo comitato parlare oggi qua da altre parti e far capire alle persone, dici che le cose non è che tu devi seguire me, ma io ti dico un pezzo di realtà è questo qua, poi a te le analisi, però il pezzo della realtà è questo, è che non c'è lavoro, ci stanno togliendo la democrazia, diventano degli uomini decisionali tipo il potere del sindaco al di là delle varie situazioni, perché Il discorso dei politici e dei milioni di euro dei deputati è paragonato a un assessore che prende 1.400 euro e poi non trovi mai al comune. O un assessore alle politiche sociali che dovrebbe almeno avere il contatto diretto sul territorio con tutte le famiglie bisognose. E non che qualcuno si legge una legge e chiama le famiglie per dire vedi c'è questa cosa qua. Allora se quel 1.400 euro è una sciocchezza rispetto ai 20.000 euro...
Più contributi.
Lo so, però al di là o 1.400 o 20.000 euro al mese... Il concetto che all'epoca i padri fondatori dissero 20.000 euro al mese è perché dovevi essere autonomo, non dovevi avere difficoltà economiche, dovevi pensare 100% al benessere del popolo italiano. Quello era lo scopo dello stipendio alto.
Ah, poi ci sta pure rimborso senza tetto per i senatori neoeletti, i cento baciati dalla sorte, ci sarà rimborso, tipo correranno le residenze in Valle d'Aosta e Reggio Calabria praticamente per farsi rimborsare la tratta.
Alla fine dico che alla fine è tutto un metodo per poi come posizionarsi politicamente, perché il sindaco di Napoli sarà presidente della città metropolitana che muore in Campania, che per essi comanderà l'80% delle risorse regionali. Allora se tu al comune l'assessore Leandro ti fa casino, dice vabbè ma sa che ti faccio, ti metto una posizione nel consiglio provinciale della città metropolitana, ti gestisci una cosa e ho risolto il problema al consiglio e sto tranquillo. Questo è il senso del, al di là delle risorse economiche.
Una provocazione provocante assai. Ma se io ti metto un bel vincolo di mandato, no? Mi dici tu nel voto che c'è stato alle scorse politiche dove stava scritto di legge, di riformare questa costituzione? Non c'è da nessuna parte. Una cosa si doveva fare, visto che c'è stato un colpettino di Stato con Napolitano bis, fare un attimino, sei mesi, un anno, una sottospecie costituente parlamentare, riformare la Costituzione in modo decente, non come hanno fatto adesso questa porcheria che verrà è comunque incostituzionale, forse temporeggeranno con la cosa
incostituzionale,
fare una riforma seria, andare di nuovo alle urne. Questo si doveva fare.
Dicevo all'inizio, voi non eravate ancora arrivati quando ho parlato della situazione in generale, è che la famosa sentenza numero 1 della Corte Costituzionale prevedeva appunto, solo per un principio di continuità dello Stato, che questo Parlamento rimanesse in carica ancorché eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale in due suoi aspetti fondamentali, no? Liste bloccate e premio di maggioranza. Quindi in base a un principio che non si può ovviamente interrompere l'organo costituzionale, però sottintendendo neanche molto che doveva restare in vigore il tempo necessario, ovviamente è che non tre mesi, magari ci vuole qualcosa in più di fare una nuova legge elettorale.
La scadenza del 2018, questo
è esatto. E che quindi non partorire prima una legge elettorale che comunque incorrerà sicuramente, sì, speriamo così, negli stessi vizi di incostituzionalità del Porcellum, e poi addirittura arrogarsi il potere costituente. Questo siamo proprio all'alterazione totale. Io vorrei fare l'ultimo passaggio,
però
perché tra poco dobbiamo chiudere.
È stata bocciata la riforma, il blocco delle pensioni, no? Poi lo Stato ha deciso di dare un bonus magnanimamente a una parte di persone con la scusa dei soldi. Chi al di sopra dei 3.000 euro non ha avuto di nuovo i soldi che ci sono stati bloccati. E anche su questo, se la Consulta ha detto che la legge era incostituzionale, andava applicata come era, quindi restituire a tutti quanti il blocco. Se non sono usciti, che poi lo Stato sarebbe fallito e tutto il resto, mettendo, non dicendo vi ridiamo i soldi, un bonus di 500 euro a chi al di sotto di 3.000 euro, a chi al di sopra non hanno dato più niente. E di questo qua, rispetto a mo, chi ha dei soldi probabilmente forse farà delle cause, arriveremo un'altra volta e ci sarà un'altra sentenza, ma se no è possibile che uno Stato di fronte a una sentenza applichi la sentenza a suo piacere, perché già ci sono le avvisaglie di ciò che ci sarà. Quindi, io perciò dico, come mai il senso della rabbia oppure della frustrazione non si vede? Perché se lo Stato, al di là di una sentenza, applica a piacere la sentenza, vuol dire che la Consulta non serve più di tanto. La stessa cosa quando sul concorso della scuola e le assunzioni non è stato la buona scuola, no, non è stato lo Stato italiano che ha deciso di finalmente di assumere un pezzo di precariato. e l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dicendo se non assumi ogni tot di giorni ci sono questi soldi di penalità. E allora si sono inventati le assunzioni, il concorso e tutto il resto. Però come facendolo? Escludendo sempre, ci sono più vertenze in questo concorso della scuola che in tutte le vertenze a livello aziendale e sindacale. È una cosa incredibile delle persone. Una persona che può aprirsi una ludoteca privata, un asilo privato e insegnare non può partecipare al concorso. Qual è il senso logico, Frangè, di questa cosa?
Ci avvicineremo un po' in materia molto tecnica. Vabbè, cerchiamo di tornare un po'. Sì, è chiaro.
Senza toppera, coppa toppera.
Sì, è chiaro, è chiaro. In quella toppa molto spesso, anziché rammendare il vestito, finisce di lacerare. Io vorrei chiudere con un ultimo giro di vostre opinioni su un tema che mi ha fatto venire in mente proprio Francesco prima quando parlava delle 7-8 persone.
Allora, ricordiamo che il 17 si vota sì.
Esattamente, faremo un ultimo appello anche per quello alla fine della trasmissione. E cioè, praticamente, come già questo, come è stato impostato questo disegno di legge costituzionale, è un intervento a gamba tesa del governo nell'ambito degli equilibri tra i poteri dello Stato. Perché giustamente non c'è stato un processo di consultazione anche delle università, quindi dei cultori del diritto, dei costituzionalisti, con una commissione che fu istituita, vi ricordate, poi saltò dopo due mesi praticamente con la Carla Sara che si ritirò e che adesso fa parte del comitato per il no. Insomma, non c'è stata, come dire, una sedimentazione, una metabolizzazione di questo disegno di legge in tutti i mondi, nel mondo degli studenti, degli accademici, della popolazione. Per cui noi dovremmo qua sforzarci, e faccio un appello a tutti voi qui come comitato, siamo sulla stessa barca, di far uscire questi temi anche dalle stanze di questa radio, di una riunione di comitato, ma parlare nei bar, nei luoghi di lavoro, per far capire anche al collega, al vicino di scrivania, al vicino di banco all'università, al vicino di ufficio, a quello che viaggi in treno, che questa cosa è una cosa che tocca a tutti noi e che non possiamo far passare, quantomeno se non ragionandoci sopra, al di là di poi quello che potremmo votare sì. Vabbè,
faccio una persona che non mastica molto di politica, essendo io stesso comunque non addentrato nei temi nella vita, come faccio altro, diciamo, uso una metafora calcistica, ma secondo te è possibile che una squadra in campo si sceglie le regole del gioco? Cioè, la legge elettorale è una materia che deve essere assolutamente super partes, non deve essere fatta dalle squadre che giocano, tantomeno in un momento particolare, in un momento della partita in corso, quando uno sta in difficoltà, dice vabbè, ma facciamo che
magari con l'arbitro che
facciamo che la palla si prende
con l'arbitro che parteggia, come se pensa
che non esiste
l'ex arbitro che c'è.
Più gettonata, se fosse la Juve, sì.
Vabbè, questo è un po' di parte. Quindi diciamo, praticamente, quindi è questo l'aspetto, e quindi praticamente è una sorta di disegno di legge, è un decreto legge costituzionale più che una legge costituzionale questa, perché ripeto, sia per come è nata, pensiamo per esempio all'episodio che ci fu quando due membri della maggioranza del PD furono sostituiti in commissione perché non erano contrari all'accelerazione e quindi a una maggiore discussione, furono praticamente defenestrati dalla sera alla mattina. Tutto questo è un aspetto inquietante, per cui praticamente non c'è stato una metabolizzazione, per cui noi ci ritroveremo a votare su un pacchetto in cui poi c'è di tutto, perché anche questo è un aspetto inquietante. Tu devi votare sì o no, non a un singolo aspetto che dici solo al Senato, magari solo a questo, per cui praticamente vabbè, è un aspetto molto particolare in cui è facile anche prendere una posizione dopo aver studiato due norme, ma su 41 articoli che ti modificano 38 articoli della Costituzione, tu devi accettare tutto in blocco o dentro o fuori. Io magari potrei essere d'accordo all'abolizione del CNEL, che non serviva una benemata mazza, per cui praticamente vabbè, era solo una spesa, magari 80 membri scelti là, non si riunivano una volta ogni 10 anni forse, ma le province discutiamone, ma parliamo solo di questo. Non mi puoi proporre un pacchetto regalo, prendere o lasciare, per cui tu o dici sì a tutta l'impostazione di Renzi del suo governo, oppure dici no e sei considerato magari un retrogrado o comunque un...
L'ha modificato evidentemente anche nella Costituzione ciò che si intende per decreto. Cioè, le fattezze di omogeneità e urgenza verranno sostituite in ad libitum, cioè a piacimento, ciò che il governo ritiene essere urgente.
È stato autoritario, quello che ritenuto l'interesse superiore della
in
nazione.
Caso, lo chiedo da ignorante, dovrebbe essere il Presidente della Repubblica a dire, compare, tu non puoi usare il decreto.
Ma qui entriamo in atto che a me mi spaventa anche il silenzio sostanzialmente proprio anonimo dell'attuale Presidente della Repubblica. Meno male, Napolitano lo sapevamo da che parte stesse, meno male, era anche più facilmente attaccabile. Questo qua mi sembra sinceramente uno che sta nel mondo a parte.
È stato scelto, scheda bianca, il quorum che scende e poi improvvisamente l'hanno tirato fuori dal cilindro. Quindi è stato scelto semplicemente da una parte politica come loro...
aspetto delle ultime diciamo, schermaglie che abbiamo, da cui abbiamo assistito.
Poi dopo dice la parola, ma è possibile che le squadre in calcio, le squadre in campo, chiedo scusa, cioè oltre a scegliersi il regolo del gioco, si sceglie pure l'arbitro?
Questo è ancora un po'.
Infatti il mio sogno nel cassetto è quello che il Presidente della Repubblica, con gli stessi poteri che ha nell'attuale architettura costituzionale, sia scelto però dal popolo. Cioè deve essere una persona, magari i requisiti di candidabilità si strutturano, eccetera, così, però non deve essere scelto dal...
Il presidenzialismo senza poteri e autorità del Presidente.
No, perché il Presidente della Repubblica deve essere il paladino di ciò che...
Cioè, nazionale.
Assolutamente, appunto della Costituzione, dovrebbe essere così.
Sì, anche
e invece qui viene usato come un cavallo di Troia, come uno che come il secondino corrotto, no? Diciamo, boh, passa, non si preoccupa.
Io sto qua,
le viene messa là come figura di garanzia, che poi vedi fanno le consultazioni. Sì, ma è talmente limitato, perché il discorso di base, no, è il Pertini, quando si nomina Pertini, è il carattere che si ha in una vita, no, che tu dimostri. Se tu sei stato così, non è che diventi presidente poi cambi.
Ma io non sono d'accordo, Carmine, perché secondo me Rodotà sicuramente, ma anche Prodi avrebbe sciolto le camere, io sono convinto. Se fosse uscito Prodi avrebbe sciolto le camere, secondo me.
Avrei mandato tutti a votare quando Bersani non ha raggiunto né accordo neanche col Movimento 5 Stelle. Avrei mandato tutti a votare perché era Bersani che aveva vinto, quindi non c'era più di senso un governo.
Ma tu guarda la cosa lì: Bersani ha vinto, bello e buono. Si fanno le primarie per il segretario del partito. Mo' lo chiediamo a un rappresentante del partito perché. E poi Renzi viene a spodestare eletto un'altra persona che era stata scelta, e da quel punto in poi il segretario del partito può essere il capo dello Stato, cioè il capo del governo.
Risponde Leandro, posso dire una cosa? Ma al di là che io mi piace la politica, ma al di là della cosa, Tembi non è dietro. Dissi a un mio amico che disse: questa persona qua farà una strage, perché nel modo in cui lui aveva impostato e come faceva le cose, no? Già all'epoca il rottamatore, altre cose, no? E come usava l'impatto mediatico. Se tu ti vai a vedere le vecchie sue interviste, lui faceva interviste o discorsi col telefonino, e molte volte c'era chi da dietro, al di là di come la sala reagiva, gli mandava le frasi che cui lui doveva riprendere. E io, ti giuro, io l'ho studiato per un po' e lo dissi, infatti poi quell'amico a distanza di 2 anni mi ha dato ragione, disse: avevi ben visto dove sarebbe potuto andare a arrivare, perché questo qua è l'evoluzione di quello che non ha potuto fare Papa Silvio dall'altra parte.
Allora, dato il tempo stringe, dovremmo passare anche alla trasmissione successiva. Due passaggi brevi, proprio telegrafici, per ognuno di noi: uno sul referendum del 17 aprile, visto che diciamo approfittiamo di questo spazio democratico anche per dare un po' di spazio a una cosa che di cui non si parla,
e ringraziando Radio Raffaella,
Radio Raffaella 1 e Raffaella Engino che ci segue alle macchine, e il vostro motivo principale per cui dovremmo sostenere soprattutto il no alla riforma costituzionale. Un breve giro proprio telegrafico di ognuno di noi. Francesco.
Ma secondo me, io mi piace l'idea di fare altri pertugi un po' dappertutto, visto che in Italia ci abbiamo tutto bello, tutto bellissimo, non ci abbiamo inquinamento, non ci abbiamo niente. C'è un bel portuso, lo faccio proprio a Cassano, dove prendiamo l'acqua, esatto, che è uno dei 4-5 posti, 5 sorgenti, e poi l'acqua la metteremo direttamente nella macchina, cioè che sarà direttamente il diesel incorporato. Per cui mi raccomando, portuso dappertutto. E poi per quanto riguarda la riforma costituzionale, naturalmente, che ero dico a fare? Cioè, lasciamo fare a questi gran signori, no? Visto che il risultato delle loro azioni si vede nello status quo, basta affacciarsi alla finestra e vedere l'Italia come è ridotta, per capire insomma se dargli credito oppure no.
Francesco ha dato il figlio al suo dato ironico e paradossale, ovviamente questo è ben accetto. Nicolò?
Ma per quanto riguarda il 17, io dico molto semplicemente: abbiamo parlato di onde gravitazionali pochi mesi fa. Noi siamo proiettati nello spazio e pensiamo ancora di andare avanti bruciando, cioè non ha nessun senso. Quindi cerchiamo di capire qual è la realtà, dove vogliamo andare e cosa ci può portare le trivellazioni oltre le 12 miglia marine, cioè in mari chiusi come l'Adriatico. Non pensiamo alla Francia che lo fa da 20 anni, ma lo fa nel mare Atlantico. Pensiamo ai mari chiusi come l'Adriatico, un problema ad una di queste petrolerie che forse entrerà in funzione tra 15 anni. Quindi voi volete bloccare il progresso del paese, ma noi tra 15 anni forse qualcuna di queste stazioni petrolifere funzionerà, forse. E di che stiamo parlando? Vabbè, solo questo.
Okay. Leandro. Fortuny. Due motivi, uno per il sì, visto che alle trivelazioni, al referendum per le trivelazioni, un no alla riforma costituzionale. Sì.
Io sono rimasto colpito da un manifesto che mi è arrivato tramite WhatsApp dagli amici che sostengono il sì, quindi che sono contro le trivellazioni. Il nostro petrolio in Irpinia è il vino.
Infatti, sto girando da qualche giorno.
E anche poi c'è da considerare un altro
pubblico, il vino pubblico, vogliamo. Vabbè, facciamo un appello anche per
E poi un'altra considerazione che vorrei fare: l'Irpinia è un territorio altamente sismico. Quindi andare a fare delle perforazioni nel sottosuolo, non so fino a quando ci convenga bucare il nostro sottosuolo, bucare il nostro territorio. Rispondo un po' più da tecnico su questo, perché studio ingegneria civile. Quindi questi sono i due motivi. Noi abbiamo da tutelare alcune eccellenze, il come il vino,
uno dei bacini idrici che
a Cassano Irpino, che forniamo tutta l'Irpinia, nonché Napoli, che si fornisce con la nostra acqua. Quindi noi dobbiamo tutelare sia i nostri prodotti DOP e di OCG che abbiamo in Irpinia. Quindi blocchiamo questo referendum, blocchiamo le trivellazioni in Irpinia, anche se il referendum che andremo a votare parla di trivellazioni marine, però penso che dopo qualche il passo successivo sarà quello delle trivellazioni su terra. Quindi prima che si arrivi a trivellare sul territorio sulla terraferma, è meglio bloccare prima anche le trivellazioni marine. Su questo fronte noi GD Irpini stiamo lavorando con i GD Regione Puglia, infatti la settimana prossima scenderò in Puglia, in Basilicata, a parlare con i segretari regionali per vedere di orientarci e per fare asse su questa votazione no TRIV. Mentre sul referendum costituzionale penso che la democrazia deve essere alla base, il popolo è sovrano, ce lo dice il primo articolo della Costituzione, quindi faccio appello a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno domani in replica.
La replica andrà in onda domani, mercoledì alle 15, giusto Raffaele?
A sfruttare questa dizione della Costituzione, che il popolo è sovrano. Quindi prendiamoci questa sovranità e decidiamo con la nostra testa, e soprattutto dobbiamo essere noi a decidere chi deve governarci e chi come deve governarci. Quindi questi sono i miei due appelli. Sono positivo soprattutto sul referendum sul referendum no TRIV, perché penso che
è poi quello più a breve che ci attende. Carmine.
Sì, sul referendum del 17 aprile noi diciamo che votiamo sì, perché giustamente in Italia le cose fanno al contrario: si vota sì per dire no alle trivellazioni. Io l'interrogativo che mi pongo, no, è se vedo che nel paese in cui si produce il 90% del petrolio si stanno attivando per diventare i primi fornitori di energie rinnovabili, come noi pensiamo ancora di usare le energie fossili, che poi dello studio che è stato fatto proprio a Gesualdo, anche su Rai 3, il programma Scala Mercalli che si occupa di queste cose, hanno detto che al massimo sarà per un anno. E al di là chi dice che i soldi, tutto il resto, che ci saranno il ristoro, vorrei ricordare che il ristoro è dopo i 20.000 barili estratti, non prima, perché se non si raggiunge quella soglia abbiamo devastato il territorio e non c'è neanche il compenso.
E in Basilicata
ne sanno qualcosa su queste cose, che poi mi dicono dalle altre parti che pure le assunzioni diminuiscono in base alle varie, perché il processo automatico è sempre più automatizzato, il petrolio diminuisce, e perché la crisi c'è, quindi c'è anche la riduzione e tutto il resto. Basta vedere che ormai da $100 siamo passati all'ultimo sempre 37 dollari al barile. Questa è la situazione, e quindi non bisogna più dire, specialmente qui dalle nostre parti, che in molti distretti industriali sono in sofferenza o hanno dismesso, quindi l'oro, al di là del vino, è proprio la verde Irpinia, e quindi aumentare il turismo, valorizzare quanto più è possibile queste situazioni qua. E la cosa che io mi auspico, al di là della forza politica, è che se si riesce a riattivare quella forza pulsiva che è stato col referendum sull'acqua pubblica, si accendesse. Non deve succedere più come è successo con quella forza che si è attivata per il referendum e poi è rimasta lì. Al di là dello schieramento politico, nessuno ha curato quella forza che dopo 30 anni si è raggiunto il quorum al referendum. È stato col referendum, nessuno lato della politica ha curato tutte quelle persone che si sono attivate nel proprio piccolo per raggiungere questo obiettivo, perché voglio ricordare a tutti quanti il 17 aprile servono almeno 26 milioni di firme per raggiungere
di voti
per raggiungere il quorum e quindi farcela. Io mi auguro di questo sui referendum costituzionali, io dico al lavoro e alla lotta, perché qui fino ad ottobre ne vedremo delle belle e dovremmo svegliare le persone nella coscienza, come hai detto tu, l'amico, il vicino, il passante, qualsiasi persona, almeno mettere il dubbio, dire vai a informare, pensala come vuoi tu, ma vedi la realtà in faccia e poi decidi tu come votare. Perché
del fatto che i referendum sono stati disaccoppiati dal voto delle amministrative,
sì, buttando al vento altri 300-350 milioni di euro, perché ovviamente il governo sta facendo carte false per abbattere, per non far raggiungere il quorum, questo è ovvio. Quindi ringrazio tutti.
Non vanno anche alle politiche a votare.
Infatti.
In Emilia Romagna, quando sei andato al 39%?
Sì.
Cioè, ma figuriamoci, ma...
Certo, sarà dura. Noi speriamo, insomma, che questa trasmissione con i nostri
elettorali con 360 milioni,
con la nostra politica così fatta alla buona, però con il cuore e con sincerità, il comitato per il no che stasera ha qui parlato, ovviamente ci saranno altre occasioni per risentirci. Intanto questa trasmissione andrà in replica, come ho detto prima, mercoledì, quindi domani alle ore 15 su Radio Raffaella 1, quindi in FM sui 104.7 e 87.5 per Valle dell'Irno e zone limitrofe, e sul web su www.radioraffaella1.com. Renato Siniscalchi vi ringrazia, ringrazia gli altri membri del comitato che come me hanno fondato il 4 febbraio scorso il comitato anche a Montore, che quindi ovviamente avrà altri appuntamenti sia qui che in altre occasioni pubbliche. Faremo, penso, una seduta di presentazione ufficiale in pubblico nelle prossime settimane, anche se in questo momento forse più impellente appunto un po' mobilitarsi per il referendum no TRIV, visto che quello costituzionale verrà un po' di là a venire. Però l'argomento sono talmente un po' tutti correlati alla fine gli argomenti, per cui ovviamente insomma smuovere la democrazia e le coscienze è sempre un fatto utile al di là della singola battaglia.
E se tu il 17 è un successo, poi sarà...
Certo, pure.
E
quindi ringrazio Carmine De Maio, Leandro Faggiano, Francesco Albano e Nicolo Parente. Renato Siniscalchi vi saluta e vi dà appuntamento ogni martedì con Radio Free Europe da Radio Raffaella 1. Buonasera e grazie.
Non lasciargliela vinta neanche un momento. Offri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.